Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nella scrittura e nella devozione, gli angeli, in particolare gli arcangeli, come abbiamo celebrato, sono venerati. Ma questa festa, questa memoria è un po' particolare l'ispirazione della fede. Pensa, crede che ciascuno abbia un proprio angelo, che cioè la provvidenza di Dio si determini proprio con l'assegnare a ciascuno un assistente, una guida, un protettore verso la vita eterna, verso il cammino, verso il Signore. Ecco, ci conforti questo pensiero, questa fede, e ci induca anche a tenerne conto e invocare il nostro angelo.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti dall'11 al 28. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Gli disse: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Parola del Signore.
Abbiamo stamane un testo difficile per tutti i commentatori dall'antichità e vedo anche fino ad oggi, per il tono generale del testo, della parabola, essenzialmente, che non sembra corrispondere al tono di tutte le altre pagine, proprio il Vangelo di Luca che sottolinea la misericordia e porta anche un testo del genere. Perciò questo è una difficoltà, dobbiamo cercare comunque di spiegarla per quel che possiamo. È vero però che Luca nell'introduzione al versetto 11 indirizza, ecco, presenta questa parabola di Gesù come una risposta a un'aspettativa, a un problema, a un'aspettativa. Ecco, quindi in un certo senso questo è una linea guida, anche se bisogna poi vedere in concreto in che senso la parabola risponda e cosa significhi, cioè che tipo di risposta sia questa al problema, o non diciamo il problema, diciamo all'aspettativa che il regno di Dio si sarebbe manifestato, ecco, immediatamente. Ecco, a voi la parola, intanto sentiamo quello che abbiamo potuto capire.
Sicuramente sbaglierò, perché è difficile avere una visione globale di questa parabola. Leggendola mi sono reso conto che probabilmente, legata all'attesa della venuta del regno, anzi della manifestazione del regno, c'era anche l'idea di un giudizio, e questo giudizio poteva riguardare le opere compiute. Questa è un'ipotesi che mi è venuta in mente. La parabola parla, mi sembra, non di un dono che il padrone, l'uomo di nobile famiglia, fa ai suoi servi, quanto piuttosto di un lavoro che viene assegnato, di un impegno al quale loro devono corrispondere. Almeno questo fino al versetto 24 escluso. E questo perché? Perché mi sembra che la ricompensa per avere svolto questo compito e aver fatto fede a questo impegno sia il potere che viene assegnato, cioè il padrone o il re, come vogliamo chiamarlo, assegna un potere, non del denaro come premio, no? Mentre appunto a partire dal versetto 24 si torna a parlare di monete d'oro come premio.
Sì, il contesto della parabola è detto al versetto 11 e detto anche al versetto 28, che giustamente è stato letto, anche se nella mia Bibbia, per esempio, nell'altra pagina, sotto il titolo seguente, cioè: mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse questa parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Dice la parabola e poi si conclude: Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Quindi è difficile pensare che questa parabola, tipo quella dei talenti, sia stata messa qui così, come altri passi di Luca, forse un po' senza una logica, diciamo, che si possa facilmente individuare. invece sembra essere una cosa, un discorso molto puntuale in quel momento. Io l'unica cosa che riesco a leggervi, perché la trovo veramente difficile, anzi due cose, sono queste: di fronte all'aspettativa di Gesù, di una manifestazione di Gesù che sappiamo Luca ha ben presente perché la dice anche all'inizio degli Atti, Gesù dice: guardate che non vogliono che io vada a essere loro re. Cioè, ci sarà un rifiuto, questi qua non vogliono che io vada a essere loro re. E riguardo a chi è servo, ci sarà un giudizio, perché le avversità sono due, mi sembra. Sono i cittadini che non vogliono che lui sia loro re, e poi c'è il problema dei ministri, quelli che sono già con lui, e di quello che è stato affidato a ciascuno.
Anch'io avevo pensato le stesse cose che sta dicendo Sara adesso, e avevo pensato anche che il motivo per cui Gesù, dopo il fatto di Zaccheo, racconti questa parabola, quasi per parabola, questo racconto, anche se la chiama parabola delle monete d'oro, racconti queste cose quasi appunto per, non dico tranquillizzarli rispetto alle aspettative di questo regno che sta per manifestarsi da un momento all'altro, che non sarà come se lo aspettano, cioè andrà a morire a Gerusalemme, non andrà a regnare, ecco, come si aspettavano e come abbiamo visto in questi giorni, cioè cercando di capire le aspettative, diciamo, dei suoi e del popolo, e quello che invece Gesù stava cercando di dire, che loro un po' non capivano, un po', insomma, la pensavano diverso, quindi facevano fatica a raccogliere un annuncio di una sconfitta, diciamo. Ecco, invece, parlando di questo re che viene rifiutato, cioè di questo, cioè è Gesù che viene rifiutato, appunto, e lui li prepara dicendo però che ci sarà appunto un giudizio, sia rispetto a coloro che hanno accolto invece la sua, diciamo, sì, non è un dono questo, perché loro devono trafficarlo, lui gli dà loro una moneta e loro devono farla fruttare, e c'è chi lo fa, e poi c'è questa cosa del giudizio di quelli che non l'hanno voluto, che verranno messi a morte. Ora, la cosa appunto che mi aveva colpito è che lui chiede conto e dice: il mio denaro. Quindi in qualche modo quelli che non lo hanno accolto si sono ritenuti autonomi, si sono ritenuti hanno rifiutato, quindi in qualche modo si sono appropriati di una chiamiamola libertà, di un'autonomia, di una cosa che non gli appartiene, perché davvero siamo o loro, o perlomeno a me dice questo, cioè la consapevolezza di appartenere a Dio, è Lui che regna, e chi non lo vuole riconoscere, ecco, si trova in questa situazione di giudizio e di rifiuto e di morte, perché poi questi vengono uccisi.
Ma intanto sottolineo ancora che mi pare che una cosa chiara sia che Gesù sta rispondendo alla domanda: dovesse manifestarsi da un momento all'altro. No, c'è un tempo in cui questo uomo va lontano, un tempo che va usato e che è usato male da due categorie di persone, come già poi un po' ha detto Sara, quindi non lo ripeto, e che dopo questo tempo c'è un giudizio. Non è la prima volta che in Luca viene detto che, cioè, mi pare che in questo Vangelo, oramai siamo al capitolo 19, ci convivano questo pensiero continuo di misericordia, di salvezza portata a tutti e la consapevolezza che ci sarà un giudizio e che è rimandato a quel tempo. Guardavo solo per parte che tutti abbiano le orecchie che egli è qua per la rovina e la risurrezione di molti, cioè c'è una discriminante, ci sarà un giudizio un giorno. E poi io non è che mi intenda moltissimo di generi letterari, per cui mi permetto un po', ho girato, e sia nell'Apocalisse viene detto con chiarezza che egli verrà e farà un giudizio. E poi anche c'è un brano che può richiamare molto quello di oggi, nella seconda Tessalonicesi al capitolo 2, ammesso e non concesso che io adesso la riesca a ritrovare, in cui anche lì viene detto con molta, al capitolo 2 versetto 8, se faccio, l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. Ecco.
Gli ebrei del tempo di Gesù, ma anche i suoi discepoli, attendevano con impazienza il ritorno di Dio da un momento all'altro, il ritorno del regno di Dio, da un momento all'altro. E questo è, diciamo, viene rammentato anche negli Atti degli Apostoli, al capitolo primo, e anche in Marco al capitolo decimo. Questa parabola di Gesù è presentata da Luca come un severo monito all'impazienza e dimostra che i discepoli, con l'annuncio del Vangelo, hanno ancora un lungo cammino e un lungo compito da svolgere prima del ritorno del loro Signore. Poi abbiamo così un certo racconto che va in parallelo con questo che Gesù naturalmente si è proposto e parla di un Archelao, figlio di Erode, che naturalmente si reca a Roma per ricevere l'investitura del suo regno. Nell'impero romano ogni investitura di un re vassallo doveva essere ratificata da Roma. E il versetto 14 mostra che l'episodio raccontato da Gesù voglia proprio, almeno diciamo abbastanza fedelmente, ispirarsi alla storia di Archelao, che è naturalmente la morte del padre Erode il Grande, morto nel circa il 4 a.C., si recò proprio a Roma per sollecitare la conferma naturalmente del testamento paterno che lo voleva re. E quando giunse a Roma fu seguito proprio da una delegazione di 50 ebrei. Lo stesso racconto va in parallelo naturalmente con il racconto fatto da Gesù, e che venivano a chiedere l'abolizione della monarchia, probabilmente naturalmente per impedire ad Archelao l'ascesa al regno. Naturalmente Luca evoca questi ricordi per descrivere il rifiuto della regalità di Gesù da parte dei rappresentanti del potere di Israele.
Ma a parte i versetti 14 e 27, in cui, come ha detto Andrea, forse Luca ha voluto mettere un riferimento storico, ma Per il resto a me questa parabola ha dato consolazione, perché l'ho vista collegata anche agli ultimi versetti del Vangelo di Luca, dove dice, dove Gesù sta partendo, sta salutando i discepoli e dice, sta scritto, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciato da Gerusalemme. Allora queste monete d'oro lasciate in consegna mi sono sembrate un po' questo compito di predicare la conversione e il perdono dei peccati, senza giudicare il padrone che le ha date, perché la cosa che mi ha colpito di quel servo che non ha fatto fruttare la sua moneta è che ha anche giudicato come un uomo severo il padrone, che dice colui che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. E questo giudizio mi sembra davvero molto forte per nascondere poi lì la sua inerzia, la sua paura di muoversi. E quindi nel fondo mi ha dato consolazione, ecco, perché è questo il nostro compito. Il re starà lontano per un po', però quando tornerà vorrebbe trovare il frutto di questo nostro lavoro.
Mi ha sempre fatto impressione che non si sia difeso questo re di fronte a questa dichiarazione così dura, anzi l'ha ripetuta, lo sapevi, si è messo nei panni del servo, ma rispetto agli altri questo servo aveva paura, e la paura è proprio il contrario dell'amore. Agli altri ha detto servo buono, ma non perché avessero fatto delle cose straordinarie, avevano fatto quello che dovevano fare, cioè gli aveva chiesto una cosa, avevano obbedito, ma avevano dato credito al padrone. Questo non glielo dà, ha paura, e la paura è quello che ti fa fare le cose ma non ci metti il cuore, non dai credito a quello che fai, come se fosse una cosa che ha un suo valore. Quindi stai arroccato in tutto quello che fai, ed è per questo che l'ha chiamato malvagio, ed è un titolo grosso, cioè è una definizione un po' eccessiva certe volte, pensando che poi gliel'ha ridato il soldo, non è che... Ma il Signore ha bisogno che noi siamo qualcosa di più rispetto a quello che ci ha dato. Ecco, senza voler fare, io non riesco a fare tanti collegamenti, mi sembra solo che il Signore ci chieda di avere un timore di Dio e non paura.
Solo una cosa, Nicola, che ho colto mentre così parlavate, è un'impressione che la risposta che danno i servi, che rendono conto del denaro ricevuto, è particolare. Non ho controllato il testo, però in italiano dice: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Cioè, non dice: io ho lavorato con la tua moneta e ho ottenuto 10. Cioè, non pone l'accento sull'opera del servo, ma sulla possibilità, la capacità di questa moneta d'oro di moltiplicarsi. È la moneta che ha fruttato altre 10 monete. Mentre il servo, che invece ha nascosto la moneta nel fazzoletto, diceva: tu sei un uomo severo, prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Cioè, mi pare che sia esattamente l'atteggiamento contrario di chi invece si affida alla potenza di ciò, di ciò che gli è stato consegnato. Questo servo dice, insomma, che non ha avuto il coraggio di agire perché questo padrone tanto è un padrone che fa quello che vuole, prende quello che vuole, e quindi lui non doveva semplicemente custodire il deposito che gli era stato consegnato. Cioè, non lo so, mi pare che sia un po' un'indicazione che si ricollega un po' anche a quello che diceva Fernanda prima, citando la fine del Vangelo di Luca, in cui Gesù dice ai suoi discepoli di aspettare in città finché non saranno rivestiti di potenza dall'alto, cioè di non presumere da sé di essere capaci, in grado di fare qualcosa per il loro Signore, perché questo Signore manderà lui la potenza che sarà necessaria e sufficiente affinché essi possano fare fruttare quello che lui gli ha consegnato. Così mi pareva che ci potesse essere un riferimento a questo anche.
Una cosa rapidissima, a me sembra che in effetti questa cornice, questa parabola che è incorniciata fra i primi e gli ultimi versetti, insomma, io ho dato forse un po' più importanza a questi, nel senso che è vero il riferimento storico che viene anche citato nella Bibbia di Gerusalemme, ma insomma mi sembra che alla fine questo padrone però è un re, e di quel re i capitoli che seguiranno se ne parlerà un sacco, no? E sarà un re, che è Gesù, che sarà misconosciuto. Giovanni dice, noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, no? Ecco. E allora io ero molto concentrato su questo, di fatto su questa necessità che due servi su tre poi hanno in realtà confermato, di riconoscerlo come re. E ora c'è evidentemente l'ultimo versetto che magari crea qualche necessità di qualche pensiero in più, insomma, ma credo che sia un po' questa, almeno per me, la cosa importante, la necessità di riconoscerlo come re e quindi avere in lui la fiducia che è il nostro sovrano, e poi cosa che è mancata, per il mio, a quel servo dell'ultima moneta.
Dunque, proprio adesso mentre ascoltavo ho avuto un'illuminazione, però direi così, non sono affatto sicuro che vada bene. Dunque, se si isolano alcuni tratti della parabola, è chiaro che ci sono dei paralleli, per esempio la parabola in Matteo, i talenti, eccetera, e si riesce a commentare, addirittura ad avere conforto, come diceva Fernanda prima, isolando però e non tenendo conto di altri punti. Ma se si legge il testo integrale com'è, la prima osservazione, secondo me più forte, è che non corrisponde affatto alla vicenda di Gesù. C'è nulla che corrisponda alla vicenda di Gesù. E forse questa è una cosa di cui tenere conto per interpretare. Quindi quello che ricordava Andrea, e che troviamo anche spesso nelle note, è talmente parallelo con quello che Gesù racconta. E non è detto che Gesù parli, è chiaro che c'entra Gesù, c'entra, ma non è detto che parli di sé, della sua vicenda. Gesù sarebbe un uomo austero che pretende quello che non ha seminato? Gesù sarebbe uno indico mica, non faccio appello alla nostra devozione a Gesù, faccio appello al racconto di Luca, cioè quando Luca racconta per caso che dopo la morte e la risurrezione Gesù fa vendetta dei suoi nemici, cioè li fa sgozzare davanti a lui, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, al contrario, Luca è tutto centrato nel mostrare che negli Atti degli Apostoli che è quello il momento della vera offerta del perdono di Dio, arrivando addirittura a dire: poi voi non avete colpa, avete fatto una cosa, ecco, in certi testi dice che c'è colpa, in altri dice l'avete fatto se non sapevate quel che facevate. Luca sottolinea soprattutto questo, perché la vera offerta a Israele non avviene durante semplicemente durante il ministero terreno di Gesù per Luca. La vera offerta avviene dopo, quando Gesù è effettivamente intronizzato, manda lo Spirito, che è lo Spirito del perdono. Saranno perdonati i vostri peccati, è a voi che... Quindi tutto il racconto di Luca contraddice completamente una parabola del genere, se questa parabola la leggiamo come la descrizione, sia pure parabolica, della vicenda di Gesù. Non funziona. Invece probabilmente, questo è quello che suggerirei, probabilmente hanno ragione alcuni lo dicono, non è che siano totalmente. Questa parabola non racconta la vicenda di Gesù, quindi bisogna capire perché Gesù poi la dice. Non racconta la vicenda, ma racconta come le cose vanno al mondo. E in questo, se noi leggessimo Giuseppe Flavio, che Andrea ha richiamato, vedremmo che corrisponde in modo perfetto, perché qui c'è un'idea tipicamente, qui non si dice neanche che Gesù è re, se fosse Gesù. No, non è un re ancora. Prima deve, per diventare re, quindi uno ha bisogno di andare dall'imperatore a farsi nominare. Qui siamo chiaramente nel contesto storico del colonialismo romano, come oggi, se è come oggi, insomma in un'altra forma, e bisogna andare dall'imperatore, andare alla Casa Bianca per farsi, ecco, è quello che non va bene a loro, e difatti tutti andavano a Roma per farsi nominare. Quindi secondo me è possibile che abbiano veramente ragione quelli che dicono che la parabola non parla della vicenda di Gesù, ma parla di come le cose vanno. E se noi pensiamo a questo, funziona benissimo. Perché così vanno le cose. C'era un tale nobile che voleva diventare re, andò a Roma, altri non erano d'accordo, mandarono la delegazione, però lui riuscì ad avere il titolo regale. Cosa fece? Quello che Erode il Grande fece e quello che anche uno dei suoi figli, come Archelao, fece. Ammazzò al ritorno tutti quelli che erano contrari. Beh, è evidente come avrebbe potuto, fece fuori i suoi nemici. È strano perché qui sembrano che i nemici siano tutti cittadini, evidentemente non è così, ecco, è soltanto qualcuno, altrimenti non può far fuori tutta la città. Ecco, comunque in generale i rappresentanti della città non volevano che lui regnasse. Ecco qui. Allora, perché allora rimane la domanda, perché Gesù racconta questo? E io risponderei, e questo è quello che mi è venuto in mente mentre ascoltavo, ma per chi la racconta questa parabola? Per i discepoli? Chi è l'uditorio qui? Sono tutti, tutta la folla che va dietro a Gesù e che, avvicinandosi a Gerusalemme, è entusiasta, come si vedrà anche dopo, è entusiasta perché è evidente che a questo punto si manifesterà il regno. E Gesù, quasi ironicamente, secondo me è una risposta alquanto dura, diciamo in se stessa, dice: ah sì, si manifesterà il regno? Così vanno le cose. Allora potete sapere che come si manifesta il regno? Io non penso che il regno di Dio si manifesta così. sgozzando tutti e cioè, non credo che questo possa funzionare, cioè non si riesce a utilizzare questa parabola in questo senso, e difatti lo dimostrano tutti quelli che provano, tutti gli studiosi, sono tutti in difficoltà, e qualcuno che suggerisce che qui non si parla della vicenda di Gesù, ma è una risposta di Gesù all'entusiasmo. Tutti erano entusiasti perché si sarebbe oramai manifestato il regno di Dio. E Gesù dice appunto questa parabola per dire: ah, vedete come si fa ad avere un regno? Sotto a questo però, nascosto, qui non lo dice, l'ha già detto prima però, ai discepoli ha ampiamente spiegato qual è il problema di questa loro attesa, che forse in questo caso non è tanto il ritardo, come si dice, della parusia, perché in tutta l'opera di Luca è uno di quelli che la parusia sa già che verrà chissà quando. Ecco, prima ci deve essere l'evangelizzazione fino ai confini della terra, eccetera. E ci devono essere altre cose. Ma è il punto è sempre quello precedente, io credo, che è quello della morte del Messia. Regno significa morte del Messia, del Re. Per avere il regno abbiamo dei riscontri nel racconto della Passione. Uno dei più belli è quello che mi è venuto in mente, è quello del ladro, come si chiama, del buon ladrone. Le parole del buon ladrone sono significative. Ricordati di me, lì c'è un problema di come tradurre, cioè di quale testo scegliere, ricordati di me quando, normalmente traducono così, quando entrerai nel tuo regno. Il problema è questo, che per entrare, il ladrone comprende questo, che per entrare nel regno deve morire, deve essere rifiutato. Questo è, a quel punto diventa re, può sedersi sul trono del suo regno. Anche se non c'è ancora il regno di Dio, però lui diventa re, a quel punto solo. Quindi segretamente la parabola, secondo me, esclude, nasconde questo problema e risponde a questo entusiasmo dicendo: ah sì sì, voi vi aspettate la manifestazione del regno. Prendete l'esempio di quel che succede al mondo quando uno vuol diventare re. Quindi mi sembra una cosa. E allora io penso che le cose dure che vengono dette siano facili da accettare, perché non riguardano, non è quello che fa Gesù, gli fa sgozzare tutti i suoi nemici, ma è quello che avviene normalmente nella storia. Ecco, torniamo nella nostra preghiera al ricordo dei nostri angeli custodi. Il Signore ci dia una nuova consapevolezza di questo grande aiuto che noi abbiamo quotidiano, giorno e notte, nel nostro cammino. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato, perché affidi con fiducia la sua vita e tutta la sua esistenza a Dio e ai doni che ha ricevuto, confidando in essi, che potranno sicuramente moltiplicarsi e produrre il frutto per il quale sono stati dati a Lui. Preghiamo. Preghiamo per tutti i vescovi, insieme con il Papa, per questo convegno ecclesiale che si sta preparando, perché possano cogliere il disegno di Dio nella storia in questo tempo e possano guidare le comunità cristiane per un loro rifiorire. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che rimangono presi nei giochi di violenza e di potere degli uomini potenti e ricchi, di questo mondo, preghiamo per tutti quanti, tutti coloro che vivono nei paesi di guerra, dove c'è la guerra, per quelli che fuggono, per quanti appunto vivono in condizioni di assoluta insicurezza, perché possano ricevere aiuto, sostegno da parte invece di chi vive nell'agio, nella sicurezza. Preghiamo.
Ascolta.
Ricordiamo il Signore sempre, tutti i malati, in particolare i malati delle nostre case, perché possano essere sostenuti, aiutati, guariti se Lui vorrà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché riusciamo ad operare bene questo tempo di conversione che ci è dato. Noi ti preghiamo.
La festa degli angeli custodi è sempre stata nella nostra famiglia una grande festa, perché era l'anniversario del mio babbo e della mia mamma. Ora questa festa è ancora più grande, visto il collegamento tra il cielo e la terra. Ringrazio il Signore per loro e chiedo che ci custodiscano dall'alto nelle scelte piccole e grandi della nostra vita. Per questo ti prego.
Oggi ricordiamo Piero e Anna, anche se nel giorno della loro professione, 40 anni fa. Preghiamo per i suoi figli e i nipoti. Poi preghiamo per Carlo Casagrandi e Cristiana nell'anniversario del matrimonio. Preghiamo.
Perché il Signore lo riempia sempre delle sue benedizioni. Preghiamo. Preghiamo anche per tutto il problema dei migranti, anche per questa sentenza così che lascia così stupefatti riguardo a Mimmo Lucano. Preghiamo per chi si impegna con serietà, con dedizione, perché un pochino sia confortato, sia aiutato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche oggi insieme per Tonino e Adriana, che domani ricorderanno i 40 anni della loro professione. Perché il Signore dia forza e consolazione ogni giorno di più a Tonino e custodisca Adriana nella sua pace. Preghiamo.
Ecco, aggiungiamo allora anche tutte le altre intenzioni, soprattutto le intenzioni nostre, della nostra famiglia, in questo tempo, raccomandandoci agli angeli e agli angeli custodi, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti abbiamo rivolto nella fiducia dell'assistenza dei tuoi angeli e nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.